Io mi chiamo Inger Johansen, sono la moderatrice, sono un membro dell'Alleanza Rosso-Verde della Danimarca, sono anche un membro della sinistra europea del passato del direttivo. Non abbiamo altre calamità però, perché dovremmo far calare lo schermo. Dopo questa mia introduzione dei relatori, tireremo giù lo schermo per la proiezione. È quello che abbiamo fatto prima, abbiamo fatto la prova un attimo fa. Quindi, allora, se va bene, io comincio adesso. Sono le 10, vero? Io spero che tutti coloro che siano interessati a questo seminario siano già qui. E questa è una plenaria sui migranti, rifugiati e le guerre. I nostri relatori sono in questo ordine: Asli Aydin, che viene dalla ÖDP della Turchia, Heinz Birbaum di Die Linke in Germania, Nektarios Bogdanis di Syriza in Grecia e Stefano Gallieni di Rifondazione in Italia. Parleranno in questo ordine che vi ho appena dato. Avranno 10 minuti a testa per la presentazione, per il loro intervento. Avrebbero avuto di più se avessimo iniziato alle 9:30, però dobbiamo lasciare un po' di tempo per il dibattito. E quando inizieremo il dibattito, lo dico da adesso, avrete al massimo 3 minuti ciascuno per i vostri commenti e le vostre domande. Quindi sarà così, è organizzata così questa sessione, e durante la relazione della prima relatrice useremo lo schermo, perché Asli vuole proiettarci un PowerPoint. Quindi benvenuti a tutti quanti, sono molto felice che adesso siate così tanti. Molti sono andati a letto un po' tardi, mi risulta. Quindi questo è un tema importantissimo, quello di stamani, i migranti, i rifugiati, le guerre. E dovremmo però sottolineare il fatto che è un tema importante di questo nostro, dell'attualità, del nostro presente, ed è un tema importantissimo anche perché la questione dei migranti e dei rifugiati non finirà, anche se finissero le guerre, perché ci sono gli effetti dei cambiamenti climatici che hanno un effetto sui paesi della regione del Mediterraneo, e dovremo affrontare queste questioni in futuro in maniera migliore, perché ciò che è avvenuto negli ultimi anni della una crisi dei rifugiati, perché il numero dei rifugiati non è eccessivamente superiore ai rifugiati che sono arrivati in Europa in altri periodi. È una crisi dell'Unione Europea, non è una crisi dei rifugiati, perché l'Unione Europea non è stata capace di gestirla, e credo che tutti i nostri relatori parleranno di questo tema dalle prospettive loro proprie, che sono un po' diverse forse, e possiamo dire anche che la soluzione ad interim che ha fatto l'Unione Europea è stato l'accordo con la Turchia, un accordo veramente disgraziato sia dal punto di vista dei diritti umani che da altre prospettive. Sono sicura che tutti i relatori ne parleranno. Vorrei anche sottolineare che quando dico che questa è una crisi dell'Unione Europea, voglio dire che ci sono state maniere diverse di affrontare la questione nei diversi Stati membri. Nei paesi dell'Europa meridionale, in generale, i rifugiati sono stati ben accolti dalle popolazioni. È stato diverso in altri paesi, e spero anche che i relatori affronteranno questa questione, perché credo sia importantissimo notare il fatto che ci sono modi molto diversi di affrontare la questione. E ciò che abbiamo visto finora da parte delle istituzioni dell'Unione Europea è stata una risposta terribile. Come possiamo migliorare questo? Comincerò quindi introducendovi la prima relatrice, Asli Aydin, della ÖDP in Turchia. E quindi dobbiamo abbassare lo schermo, per favore. Possiamo abbassare lo schermo? E Asli comincerà il suo intervento come prima relatrice.
Thank you very much. Can we put it down again? Thank you.
Possibile abbassare lo schermo? Grazie.
Good morning, everyone.
Buongiorno a tutti, cari amici. Utilizzerò queste slide perché ho preparato anche della grafica ed è per questo che ho insistito per potervi mostrare anche alcune immagini e alcune cifre. Come potete immaginare, vorrei darvi qualche informazione sulla Turchia e sulle evoluzioni del colpo di Stato prima della mia presentazione sull'evoluzione della situazione dei rifugiati e dei migranti in Turchia. Molti si stanno chiedendo che cosa sta accadendo in Turchia. Come avrete seguito sui media internazionali, c'è stato un tentativo di colpo di Stato effettuato la sera del venerdì 15 luglio da parte di un gruppo di militari che si erano autonominati il Consiglio della Pace Nazionale Interno. Il golpe è fallito. Per quanto riguarda il risultato di questo colpo di Stato effettuato da una giunta militare sfuggita alla catena di comando della gerarchia, questo ha rivelato come vediamo un po' se mi viene la parola. Quanto è diventato cupa la situazione in Turchia a causa dell'operato di Erdogan? E per quanto riguarda i problemi del nostro paese, ingiustizie, ineguaglianze, povertà, a conseguenza di una sorta di guerra antidemocratica, le condizioni hanno portato a questo colpo militare di cui siamo tutti a conoscenza. A questo proposito, il golpe militare non può essere auspicato per il bene dell'interesse della popolazione e non si può cercare di cambiare tutto tramite un colpo di Stato militare. Il golpe non è un'alternativa accettabile ovviamente per la sinistra. D'altro canto, la rappresentazione del tentativo di golpe fallito svolto da alcuni militari il 15 luglio veniva presentato come una vittoria della democrazia. Il fatto che si sia schiacciato questo colpo è stato presentato come la vittoria della democrazia. Alcuni di coloro che hanno seguito l'appello del presidente Erdogan di scendere nelle strade per protestare contro il tentativo di Stato praticamente stavano indicando gli altri che erano salafisti. Abbiamo visto un giovane soldato massacrato nello stretto del Bosforo, poi hanno urlato grida militari inneggianti alla Sharia e non sembravano avere sentimenti basati sui diritti umani, la libertà di pensiero, la partecipazione e il pluralismo. Comunque questo colpo di Stato è stato schiacciato, sì, è stato evitato, ma la domanda vera è se la democrazia ha vinto e l'interrogativo è ancora in sospeso perché i media e la manipolazione dei media sono piuttosto ovvi in questo, nel nostro paese. La libertà di stampa, le libertà fondamentali, il sistema parlamentare e il secolarismo non hanno vinto, le donne, i bambini, i membri della comunità LGBT hanno
hanno vinto anche loro, i lavoratori, gli agricoltori, i produttori, hanno vinto? Tutto questo è ancora sottoposto a grave minaccia e quindi sono interrogativi a cui aspettiamo ancora una risposta. Le dichiarazioni effettuate dopo il tentativo di colpo di Stato sono state utilizzate di fatto come leva. Le persone sono oggi sottoposte a una peggiore minaccia rispetto a quanto fosse in passato. E la HPP cercherà di approfittare di questo per realizzare tutti i suoi piani di attacco contro il sistema attuale. Volevo fornire queste informazioni prima della mia presentazione perché sappiate che parliamo di colpi di Stato nel corso degli ultimi anni in Turchia, è un po' un incubo, c'erano i carri armati per strada, i militari per strada, le strade sono state chiuse, c'erano i jet che volavano basso e che bombardavano molto vicino a dove si trovava la popolazione, vicino al Parlamento, è stato un vero e proprio incubo. Al contempo però c'erano persone, molte ma non tantissime, che erano fuori per strada a gridare no al colpo di Stato, ok, va bene per noi, ma al contempo gridavano anche Sharia e la chiamavano democrazia. E tutti i media in Turchia e anche molti media al di fuori della Turchia, media internazionali, hanno presentato questo evento come la vittoria della democrazia. E questo, se vogliamo, è un secondo incubo, forse ancora più grave, ed è per questo che volevo condividere con voi queste valutazioni sulla situazione prima di passare alla mia presentazione. Ora vorrei condividere con voi alcune informazioni relative alla situazione dei rifugiati in Turchia. Mi concentrerò sui rifugiati siriani in questa sede perché il loro numero oramai supera i 3 milioni e di come il regime di Erdogan considera questa situazione e qual è la loro politica in materia. Ma prima, come al solito, voglio partire dal quadro più generale. Sì, qualche nota sul regime dei rifugiati internazionali. Possiamo partire dalla dichiarazione del fatto che il conflitto siriano ha raggiunto il quinto anno e che molti panel accademici sono stati indetti per discutere come dai paesi centrali come l'Unione Europea possono far fronte a questo crescente afflusso di richiedenti asilo, la popolazione di circa 500 milioni. L'Unione Europea al momento è in difficoltà per affrontare una situazione di 1 milione di rifugiati siriani. In Medio Oriente e Nord Africa, la regione MENA attualmente accoglie circa 4,8 milioni di rifugiati siriani da soli, mentre per esempio in Libano, in un paese di solo 4 milioni e mezzo di abitanti, più o meno il numero di rifugiati è pari a quello dell'Unione Europea. Ci concentriamo sulla Turchia, la Giordania e l'Egitto come principali paesi verso cui fluiscono i rifugiati siriani. E in questo caso ci sono già dei conflitti etnici di setta e dinamiche interne molto complesse plasmano questi paesi. Quindi la domanda è che cosa ne sarà del futuro dei rifugiati? Dovremmo porci questa domanda. Guardiamo un attimo il caso della Turchia per guardare più da vicino questa problematica. Allora, la prima immagine è stata disegnata da Latouf e credo che riassuma bene la situazione. Questo uomo era a Istanbul e stava gridando di fronte alla polizia. Questi camion invece sono i camion delle agenzie internazionali che trasformano merci verso la Turchia. La questione dei siriani in Turchia ovviamente è un argomento molto scottante. La politica di Erdogan all'inizio, diciamo, si può dire abbia adottato una posizione attiva nell'opposizione all'intervento imperialista in Siria. Sentiva la pressione dei gruppi jihadisti, ha commesso ogni genere di crimine per spezzare l'integrità siriana e a conseguenza di questa politica si è, in pratica il sud è entrato a far parte del sud della Turchia e quanti di questi militanti ora si trovino in Turchia è ancora una domanda in sospeso, ma è un chiaro fatto che dopo un anno i militanti hanno svolto degli attacchi in Turchia. Oggi vediamo che in Turchia non c'è uno studio dell'identità dei rifugiati, quindi non sappiamo quanti siriani ci sono in Siria, quanti di essi sono dediti ad attività criminose e quali sono le conseguenze di questa situazione. Ora la Turchia, per cercare di evitare questa anomalia, continua a governare con politiche improvvisate. Questa è un po' la situazione, qui vediamo una raffigurazione grafica della situazione. Dopo l'accordo di rimpatrio, diciamo, per cui i rifugiati vengono fatti ritornare in Turchia, l'accordo tra la Turchia e l'Unione Europea, i rifugiati siriani che si trovavano in Turchia, che stavano cercando di attraversare verso la Grecia, sono stati rispediti in Turchia. Questo non per risolvere il problema dei rifugiati, ma per chiudere le frontiere dei paesi dell'Unione Europea, come ben sappiamo. E l'HPP ha accettato questo rimpatrio dei rifugiati in cambio di 3 milioni di euro e questo accordo chiude le frontiere dell'Unione Europea facendo di fatto della Turchia una prigione per i rifugiati. Come ricorderete, i rifugiati si trovavano alle frontiere e sono stati costretti ad andare in Turchia e avevano scritto degli slogan delle carte: non vogliamo andare in Turchia perché la Turchia non è un luogo sicuro per tutti noi, non lo è neanche per la popolazione nazionale, a dire il vero, ma dal punto di vista dei rifugiati la Turchia non è un luogo sicuro, la Turchia non è in grado di dargli un asilo umanitario e la Turchia può sfruttare questa popolazione per le politiche interne e internazionali del regime e questo peggiorerà la situazione. Ora vorrei mostrarvi qualche cifra per riassumere la situazione. In Turchia, come vedete, nel 2012 c'erano quasi 24.000 rifugiati siriani. Ora invece a giugno del 2016 questa cifra si avvicina ai 3 milioni di rifugiati. Queste sono cifre ufficiali solo di rifugiati registrati, quindi ufficiali. Ho preso questa cifra dal sito delle Nazioni Unite, ma noi sappiamo che sono più di 3 milioni di persone che al momento vivono in Turchia. Con l'accordo Turchia-UE ovviamente questo numero è cresciuto rapidamente e sta continuando la sua impennata. Come sapete, come vedete dai media, abbiamo dei campi profughi alle frontiere con la Siria e i governi e i mass media internazionali stanno promuovendo e commercializzando, diciamo, questi campi come tra i migliori del paese per i rifugiati, ma c'è solo un 2% della popolazione di rifugiati che vive in questi campi. Tutti gli altri sono per strada, essenzialmente abbandonati a se stessi, senza casa, senza accesso all'istruzione, senza accesso al sistema sanitario, vivono dove non sappiamo, ma sappiamo che appunto sono sparpagliati per la Turchia. E in questa immagine vediamo una mappa con la distribuzione dei rifugiati siriani in Turchia. Vorrei richiamare la vostra attenzione al fatto che la densità dei rifugiati è concentrata verso la parte occidentale del paese. Questa è una strategia di Erdogan adesso, perché con questo accordo di respingimento si è deciso di costruire dei campi anche nella parte occidentale. Quindi questo è un po' uno strumento utilizzato dall'HKP per progettare la struttura democratica della Turchia che sia in linea con le sue politiche. Lo vediamo abbastanza chiaramente qual è la strategia da questa mappa. Qui vedete la demografia dei rifugiati. E come vedete nella tabella di distribuzione, la maggioranza dei rifugiati sono nella fascia d'età fra i 18 e i 60 anni. Questa è la popolazione d'età lavorativa in Turchia ed è il motivo per cui volevo condividere con voi questa immagine. Volevo menzionare anche la seconda strategia di Erdogan. Adesso l'HKP, sì.
No,
il governo HKP. Nessuno ha mai menzionato il PKK, almeno in cabina italiana. Quindi l'HKP sta preparandosi a dare ai siriani il diritto a lavorare. All'inizio sembrava un'evoluzione positiva, e in Turchia c'è già comunque manodopera siriana illegale e a basso costo, e ci si sta preparando a sfruttare al meglio ancora di più la comunità siriana. Vengono pagati circa 8 dollari al giorno, circa la metà, meno della metà dei lavoratori turchi. Lavorano fino a 60 ore a settimana e guadagnano solo 600 dinari turchi, circa 200 dollari, quindi non possono andare a scuola perché anche i bambini lavorano. Le donne dai 15 ai 25 anni sono particolarmente vulnerabili. I rifugiati siriani di entrambi i generi e di tutte le età vengono facilmente sfruttati, e si stima che 250.000 a 400.000 rifugiati siriani siano sfruttati in Turchia in questo momento. Questa è la logica sottesa a quanto fatto la HKP nel dare il diritto al lavoro a questi rifugiati. Sta promuovendo questa strategia, la sta presentando come un approccio altamente umanitario e in linea con il rispetto dei diritti umani. Ma in realtà da quando è assurda al potere l'HKP c'è stato un graduale deterioramento delle condizioni di lavoro e di fatto lo sfruttamento è diventato legale. Quindi con questa nuova legge il governo è autorizzato ad utilizzare questa popolazione come manodopera a basso costo e ovviamente particolarmente indicata per lavori non regolamentati o controllati. Ho finito con la presentazione e volevo sottolineare un effetto molto importante di questa politica. La KP sta utilizzando i rifugiati come manodopera a basso costo e questo sta causando razzismo, episodi di razzismo tra i lavoratori. È un effetto molto importante a mio avviso e sta sfruttando i rifugiati come manodopera a basso costo, scatenando quindi il razzismo nella parte occidentale, è iniziato lì, e questo crea un terreno di contraddizioni, di tensioni. E tramite questa politica l'HKP vuole anche porre fine alla lotta di classe, aumentare dei riflessi nazionalistici, facendo in modo che i lavoratori diano la colpa ai rifugiati per il basso tasso di occupazione e la bassa retribuzione. E questa è la situazione, so che è abbastanza simile a quella europea. E i siriani in Turchia diventano parte di una polarizzazione politica, diventeranno quindi bersagli del razzismo, delle fazioni più razziste, e ancora una volta il pubblico pagherà il prezzo delle politiche sbagliate del governo. Ci aspettano tempi ancora più difficili se non arriveranno a potere dei gruppi politici di sinistra, e c'è il rischio della crescita di fazioni nazionaliste e di destra contro i rifugiati. E questi sentimenti verranno espressi sempre più nella società e dobbiamo prepararci alle tensioni che emergeranno tra la popolazione locale, i richiedenti asilo, e le provocazioni che verranno create un po' in tutto il paese. Dopo questa presentazione vorrei anche aggiungere che la KP sta preparando un nuovo progetto per dare ai rifugiati la carta d'identità turca. Questa fa parte della strategia, perché dando documenti di identità a questi rifugiati la KP può sfuggire dal concedere loro i diritti di rifugiati. Queste persone hanno bisogno di istruzione, di servizi sanitari, di alloggi da parte del pubblico, dello Stato. Questo fa parte dei diritti dei rifugiati, ma concedendo loro un documento di identità nazionale è molto facile, diciamo, sbarazzarsi di questo pacchetto di diritti. Vi ringrazio per avermi ascoltata e credo di aver riempito tutto il tempo a mia disposizione. Se avete domande resto a disposizione per rispondere.
Grazie. Grazie Ashley. Ritorniamo a sederci alla presidenza. Heinz Birbaum è il prossimo relatore, viene da Die Linke in Germania.
Thank you very much. I'm referring to the situation in Germany.
Non c'è microfono. Mi dispiace, ma non c'è microfono. Ah, now there is. Sì, adesso c'è, adesso c'è, adesso c'è. Adesso funziona, sì, sì. Di nuovo, mi riferisco alla situazione in Germania. E naturalmente anche in Germania la situazione sociopolitica è dominata dal tema dei rifugiati, dei migranti, l'immigrazione in generale. E abbiamo adesso in Germania circa 1 milione di rifugiati, forse qualcosa in più, per la maggior parte provenienti dalla Siria. 1 milione sembra essere tanto come numero, ma è niente in confronto al quadro che abbiamo visto prima, che riguardava la Turchia o paesi come il Libano. Quindi 1 milione in Germania non è poi tanto e non dovrebbe davvero rappresentare alcun problema da gestire 1 milione di rifugiati in un paese ricco come la Germania. Tuttavia ci sono molte paure e molte persone si sentono minacciate dai rifugiati e dalla loro cultura, perché maggior parte sono di formazione islamica. gli attacchi, gli attentati terroristici come quello di Monaco ieri. Noi condanniamo con ogni fermezza questo tipo di attacco, ma questi attacchi temo che aumenteranno le forze politiche di destra, e per la sinistra credo che sia quindi importantissimo lottare contro gli attentati terroristici e anche combattere le cause che portano agli attentati terroristici. D'altro canto, devo dire che abbiamo in Germania e anche in altri paesi europei molte persone disponibili ad aiutare, a sostenere i rifugiati, e non dobbiamo dimenticarci di loro. Di conseguenza, come conseguenza alla questione dei rifugiati in Germania, abbiamo visto dei cambiamenti abbastanza drammatici nel panorama politico. I partiti al governo hanno perso molto consenso, e invece il nuovo partito di destra, l'Alternativa per la Germania, AfD, che è un partito di destra che sta diventando un partito di destra sempre più estrema, questo partito ha guadagnato molti più voti sfruttando le paure, le incertezze e promuovendo politiche nazionaliste e razziste. Secondo loro, il partito di destra, i rifugiati sono capri espiatori principalmente per altri problemi sociali. Anche se recentemente il numero dei rifugiati è diminuito in Germania a causa della chiusura della rotta dei Balcani e anche a causa del vergognoso accordo con la Turchia, come ha detto Asli, ce l'ha spiegato molto bene quell'accordo e che cosa comporta, e con ciò che sta succedendo in Turchia, il paese, la Turchia non è affatto sicuro come vorrebbe il nostro governo. Tuttavia, nonostante questo, il tema dei rifugiati è un tema importantissimo in Germania. La posizione della sinistra politica in Germania, di Die Linke, su questo punto è chiarissima: sostenere i rifugiati, non respingere nessuno alle frontiere e non deportare nessuno. Naturalmente all'interno del nostro partito c'è anche lì una controversia, un dibattito sulle questioni dell'immigrazione, ma per tutti noi è chiaro che dare sostegno ai rifugiati è un dovere umanitario, e quindi siamo tutti al lavoro per organizzare azioni di solidarietà. La questione dei rifugiati naturalmente si ricollega alle questioni sociali. Purtroppo, molto spesso, le persone che vivono in condizioni di precarietà sono ostili nei confronti dei rifugiati. Noi, di Linke, noi rifiutiamo qualsiasi politica che possa mettere i poveri contro gli ancora più poveri, e quindi abbiamo lanciato in Germania un'offensiva sociale per tutti i rifugiati. A differenza della destra, o per contrastare la destra dell'Alternativa per la Germania, la AfD, che intende trasformare le questioni sociali in questioni nazionali, noi invece vediamo la questione sociale come una questione di classe. Noi lottiamo per la giustizia sociale per tutti, contro le politiche dei tagli neoliberiste e contro il razzismo. Ma naturalmente non è sufficiente solo sostenere e dare aiuto ai rifugiati. Questo aiuto deve essere collegato anche alla lotta contro le cause delle migrazioni e della loro fuga dai loro paesi. La maggior parte delle persone fuggono a causa della guerra e del terrorismo, in particolare nel Medio Oriente, e come è stato scritto correttamente nella bozza del documento politico della sinistra europea, la guerra civile in Siria sta diventando
sfruttando il conflitto più terribile dalla Seconda Guerra Mondiale. La guerra civile in Siria non è l'unica, però ci sono terribili guerre in Libia, in Iraq e in altre regioni, e non dobbiamo dimenticarci nemmeno la terribile situazione in Ucraina. Quindi è nostro dovere lottare contro quelle cause. E poi ci sono anche interessi geopolitici in gioco e dobbiamo prenderli in considerazione. Mi riferisco qui agli interessi geopolitici degli Stati Uniti d'America, ma anche ci sono interessi geopolitici da parte della Russia, e questi interessi devono essere presi in considerazione anche quelli. Quindi le politiche dei partiti di sinistra devono essere caratterizzati dall'impegno per la pace, a sostegno di accordi, di negoziati, per porre fine ai conflitti militari. Per questo noi siamo impegnati ad adottare una politica di disarmo, una politica di distensione, e credo, particolarmente in considerazione della Germania, è corretto che la sinistra richieda la fine dell'esportazione delle armi, perché noi abbiamo una situazione tale per cui la Germania è il terzo più grande esportatore di armi. Questo deve finire, e il ruolo molto pericoloso è svolto anche dalla NATO, in particolare con la recente escalation vicino ai confini della Russia. Quindi noi di Linke chiediamo la dissoluzione della NATO, lo scioglimento della NATO, e che venga sostituito da un nuovo sistema di sicurezza collettiva. Ma cari amici e compagni, non è solo la guerra, non è solo il conflitto militare, il terrorismo che causano l'influsso di rifugiati e di migranti, è anche il tipo di globalizzazione che abbiamo che causa la migrazione. La globalizzazione capitalista e imperialista crea delle condizioni di vita impossibili, e c'è un crescente contrasto, divergenza tra sud e nord. Quindi anche in futuro, anche se non ci fossero più conflitti militari, avremmo tanta migrazione, tante migrazioni. E Inger le ha detto prima, e adesso con i cambiamenti climatici ci saranno ancora più motivi per obbligare le persone a spostarsi. Dobbiamo prendere in considerazione anche il modo in cui la nostra globalizzazione attuale causa le migrazioni. Vorrei sottolineare un punto in questo contesto: gli accordi di libero scambio, in particolare il TTIP, di cui abbiamo parlato ieri. Non è solo un accordo che stabilisce la supremazia delle multinazionali, ma quegli accordi impediscono comunque a molti paesi a uno sviluppo indigeno degno, che offra condizioni migliori di vita e di lavoro per le proprie popolazioni. Questo è un effetto altamente negativo degli accordi di libero scambio. Non riguarda solo le clausole sociali o ecologiche, non solo per quanto riguarda gli interessi delle multinazionali, ma anche il problema grave è che impediscono ai paesi di svilupparsi in maniera degna. Per ritornare a livello europeo, vorrei aggiungere che è veramente abbastanza vergognoso che i paesi europei e l'Unione Europea fino ad oggi non è stata capace di elaborare un piano congiunto per l'assistenza ai rifugiati, invece che investire nei muri e nelle frontiere, un investimento su grande scala di azione umanitaria sarebbe ciò che serve. Credo che l'Unione Europea debba lanciare un progetto congiunto di costruzione di alloggi, scuole, ospedali e anche posti di lavoro, e credo che in questa direzione i governi europei debbano agire in maniera congiunta. E l'ultima frase riguarda la Germania. Per la Germania e per l'Europa, naturalmente, l'integrazione dei rifugiati è una grossa sfida. Ieri si è anche detto, durante il dibattito, sulla riduzione dell'orario di lavoro, che ridurre l'orario di lavoro è un buon modo per creare posti di lavoro per i rifugiati. Io credo che creare posti di lavoro per i rifugiati sia una cosa importantissima, ed abbiamo certe alcune esperienze positive, perché tradizionalmente nei cicli produttivi in Germania, in passato con l'arrivo degli italiani, poi con gli spagnoli, i greci, i turchi, abbiamo avuto delle eccellenti esperienze positive nei luoghi della produzione dove sono stati integrati gli immigrati nella produzione a beneficio di tutta la popolazione. Grazie Heinz. Adesso diamo la parola a Nektarios Bogdanis. Cari amici e compagni, è un grande piacere e onore essere qui come relatore nella mia prima partecipazione all'università estiva della sinistra europea. Come analista politico del Medio Oriente ho partecipato in molti eventi organizzati da organizzazioni locali di Siriza, oppure da gruppi e istituzioni e università in corsi estivi sulla situazione attuale in Medio Oriente. Oggi vorrei parlarvi della crisi dei rifugiati e di come l'abbiamo vissuta in Grecia, ma vorrei anche raccontarvi cosa abbiamo fatto come partito, come governo e come società civile su questo tema. Alcune cose che vi racconterò le conoscerete già, ma altre forse no. Solo noi che viviamo in Grecia conosciamo alcune di queste cose. Come sapete, in Grecia c'è una lunga tradizione di migrazione e migrazione verso altri paesi. Solo nell'ultimo secolo il nostro paese ha vissuto due ondate di emigrazione economica. Dal 1890 al 1922 circa 600.000 greci sono emigrati principalmente verso gli Stati Uniti d'America. Dal 1960 al 1969 circa 500.000 greci sono emigrati verso gli Stati Uniti, Canada, Australia, Germania e Belgio. Al giorno d'oggi si sta verificando la terza ondata di emigrazione. La Grecia ha ricevuto due grandi flussi di immigrazione. Nel 1922 circa 1,3 milioni di persone, di greci ortodossi che arrivavano dall'impero ottomano a causa della guerra tra Grecia e Turchia. La maggior parte di questi sono venuti in Grecia, ma molti sono poi fuggiti all'America del Nord e del Sud. Di nuovo nel 1949, dopo la sconfitta delle forze di sinistra nella guerra civile greca, molti comunisti e persone di sinistra con le loro famiglie, stimiamo circa 100.000 persone, sono diventate rifugiati nel blocco sovietico. Per capire la dimensione di queste persone, la popolazione greca di oggi ammonta a 10,8 milioni all'interno del confine della Grecia, e le persone di origine greca in tutto il mondo sono stimate ad essere circa da 14 a 17 milioni. All'interno dei confini della Grecia, alla fine degli anni 80, il 98% degli abitanti del paese erano greci e cristiani ortodossi. Questo è cambiato a partire dal 1990 con il crollo dell'Unione Sovietica. Centinaia di migliaia di persone, rifugiati, migranti economici sono venuti in Grecia, principalmente dall'Albania, ma anche da altri paesi dell'Europa orientale come la Bulgaria, la Romania, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Moldova, la Russia e l'Ucraina. La popolazione greca all'inizio ha accolto positivamente questi migranti, ma negli anni successivi i mezzi di informazione hanno fatto una propaganda contro questi migranti. Il risultato è stato di rafforzare il razzismo e la xenofobia in Grecia. Gli immigranti sono stati usati come lavoro a manodopera a basso costo negli anni successivi e questo è stato un terribile dumping sociale. Il nostro partito, il partito dell'Alba Dorata è stato eletto in Parlamento durante quegli anni, gli anni successivi, ma già in quegli anni degli anni 90 erano già prevalenti discorsi razzistici, anche nei partiti principali. Ci sono stati molti dibattiti in quegli anni per preservare un minimo di discorso umano. Molti greci hanno aiutato gli immigranti, le famiglie dei migranti, affinché si integrassero nella società greca. Abbiamo organizzato manifestazioni, forum, eventi culturali, eccetera. Questo è stato difficile perché la maggior parte della popolazione greca si preoccupava solo del proprio benessere. Questi vent'anni, dal 1990 al 2010, hanno segnato hanno rappresentato la base dell'accoglienza che invece abbiamo saputo offrire agli immigranti negli ultimi anni. Negli anni, ricordatevi che la Grecia ha perso il 25% del suo PIL, molte persone hanno perso il loro posto di lavoro, la disoccupazione ufficiale è andata dall'8 al 26% e tra i giovani la disoccupazione arriva addirittura al 50%. Come vi ho detto già prima, centinaia di migliaia di greci sono diventati emigranti a causa del livello di povertà nella società.
Ciononostante, quando sono arrivati i rifugiati dalle zone di guerra, questi poveri hanno ceduto parte del loro cibo ai rifugiati e in molti casi alcuni di loro hanno ceduto per qualche ora anche le proprie case perché si potessero lavare le persone. Tutto mentre il partito neonazista Golden Dawn, con una presenza del 7% al Parlamento, aveva chiesto di gettarli in mare. Alcuni hanno detto che con qualsiasi governo i flussi di rifugiati sarebbero stati accettati e trattati con rispetto. Ora vi voglio raccontare una breve storia. Nel 2012 o 13, non ricordo esattamente, un sparuto numero di rifugiati con le proprie famiglie, circa 300, hanno piantato delle tende nella piazza centrale di Atene, Victoria Square. Al governo, i partiti dominanti era la Nuova Democrazia di destra e il PASOK con il primo ministro Doris Samaras. Alcune persone sono andate per esprimere solidarietà ed hanno portato ai rifugiati cibo e giocattoli per i bambini. Poi il governo ha inviato delle forze speciali di polizia ed ha espulso queste persone che stavano esprimendo solidarietà con gas lacrimogeni. Subito dopo hanno preso i rifugiati e li hanno imprigionati. Il governo di Siriza ha visto degli esempi nella società che hanno legittimizzato l'ondata dei rifugiati. Quando Nuova Democrazia ha chiesto di affondare le barche nell'Egeo, il primo ministro Tsipras ha detto che questo non è accettabile e non accadrà in nessun caso. Da gennaio del 2015 siamo saliti al governo e pensiamo che nei mesi successivi fino ad aprile 2016 1.100.000 rifugiati hanno attraversato la Grecia per arrivare in Europa. Il 56% di loro provenivano dalla Siria, il resto provenivano per lo più dall'Iraq e dall'Afghanistan. Abbiamo aperto le frontiere e gli abbiamo dato quello che potevamo fino a quando lasciano la Grecia per raggiungere raggiungere la propria destinazione. E in questi 15 mesi la Guardia Costiera greca ha salvato circa 170.000 persone salvate dalla morte. Quando i Balcani, i paesi del nord, hanno chiuso le frontiere, migliaia si sono ritrovati bloccati in Grecia, e ancora una volta l'Unione Europea non è riuscita a trovare una posizione comune e la Grecia è stata abbandonata dai propri partner. L'accordo EU-Turchia non è stato quello che avremmo voluto vedere come governo greco, ma l'alternativa era nessun accordo. Se non ci fosse stato nessun accordo, la Grecia sarebbe diventata un enorme campo di concentramento e migliaia di rifugiati arrivati in Grecia non avrebbero avuto la possibilità di ricevere alloggio o cibo. I fascisti avrebbero organizzato dei pogrom di massa e il governo di Siriza non avrebbe potuto reggere per più di qualche mese. È per questo motivo che il governo greco ha firmato l'accordo per potersi prendere cura delle decine di migliaia di persone che stavano nel paese, per salvare la Grecia da una lotta civile fra i difensori dei rifugiati e i greci fascisti e xenofobi. Alcuni da sinistra dicono che il governo non avrebbe dovuto firmare questo accordo UE-Turchia. Io non credo che sarebbe stata un'idea positiva. Oggi, con circa 60.000 uomini, donne e bambini in Grecia, stiamo cercando di assicurare delle condizioni umane con alloggio, vestiti. I bambini si stanno preparando per la scuola estiva, in modo da poter poi entrare a un progetto scolastico vero e proprio ad ottobre o nell'autunno. E la società civile locale sta partecipando a prendersi cura dei rifugiati. I rifugiati registrati nel sistema sanitario nazionale costituisce un'innovazione del governo di Siriza, che ha compreso non solo i rifugiati ma anche il 25% della popolazione greca che era priva di qualsiasi assistenza medica e farmaceutica. I campi rifugiati sono aperti e coloro che vi lavorano cercano di organizzare rapidamente dei servizi di asilo. Velocemente, rapidamente, non ci saranno più bambini non accompagnati che non riceveranno cure complete. Ci sono molte cose che non abbiamo ancora fatto, ovviamente, ma è una situazione insolita per noi in un periodo estremamente difficile. Ho molti altri esempi per parlare dell'azione del governo nei confronti dei rifugiati, ma purtroppo non ho tempo di farlo. Siriza, come partito, ha organizzato il consiglio sociale per i rifugiati, Kalostus, che significa benvenuti, welcome, ed è progettato per vincere la battaglia ideologica all'interno della società e risolvere la necessità di abbracciare e accogliere i rifugiati senza chiuderli in campi di concentramento, così come avviene per esempio in Ungheria o Bulgaria. Noi speriamo che potremo, con la solidarietà dei nostri amici di tutto il mondo, riportare un risultato positivo. Quindi, mentre concludo questo breve discorso, poiché noi ci troviamo in territorio amico e vicino Italia, desidero di tutto cuore e in rappresentanza di Siriza ringraziare tutti i nostri amici e compagni dall'Italia che hanno espresso solidarietà con la Grecia, organizzato la solidarietà e mandato denaro utilizzato in strutture di solidarietà per una buona causa. Se la solidarietà si estende a tutta l'Europa, credetemi, la situazione sarà molto migliore per i rifugiati, e forse gli accordi a livello di Unione Europea per i rifugiati saranno molto migliori rispetto a quello attuale. Grazie per l'attenzione.
Thank you very much, Nectarios.
Grazie, Nectarios. Adesso passiamo a Stefano Gallieni. Stefano parlerà in italiano, quindi chi di voi non è ancora pronto dovete prendere uno di questi. Stefano di Rifondazione Comunista.
Ok. Allora, sarà difficile uscire fuori dai discorsi interessantissimi che ho già sentito. Nel frattempo ringrazio i compagni e le compagne che mi hanno invitato, ma tenterò di fare un intervento diverso e molto a flash. Spero che nel pomeriggio avremo l'opportunità attraverso un workshop di ragionare meglio attorno alla questione che, come ha detto giustamente la compagna Inge, è fondamentale per ridefinire quello che sarà l'Europa. Parlare di immigrazione e non soltanto di rifugiati è fondamentale. E farò un intervento flash dando dei dati. Il mio paese, l'Italia, l'anno scorso, nel 2015, ha visto 105.000 persone lasciare l'Italia. 105.000 italiani che, non per colpa degli immigrati, non avevano futuro e lo andavano a cercare nel resto del mondo. Contemporaneamente sono arrivati 140.000 profughi. Enorme, vero, la differenza? Se non c'erano i profughi, probabilmente, anzi sicuramente, il saldo sarebbe stato negativo. Chi è arrivato e come sta e come si trova? E anche lì due esempi recentissimi dalla Sicilia. Sono stato alla stazione di Catania tempo fa e ho incontrato dei ragazzini eritrei, età media tra i 13 e i 16 anni. Beh, qualcuno di questi veniva fatto prostituire a 20 euro per avere i soldi per il biglietto per venire a Roma. Accoglienza? Niente. A 120 km di distanza, in un paese poverissimo della Sicilia, che si chiama Sutera, un paese che sembrava destinato a morire, su 1000 abitanti, con 1000 abitanti autoctoni, adesso ci sono 350 immigrati. Hanno riaperto l'asilo, hanno riaperto la scuola, hanno riaperto dei bar. E se tu vai a parlare con un abitante di questo paese, ti dicono: quelli sono miei fratelli, hanno festeggiato insieme la nascita del primo bambino, che era un bambino di migranti. Questa è l'Italia. Ci raccontano come un'Italia razzista? Sì, ci sono degli elementi di xenofobia, ma io sono convinto che quel serbatoio si possa ridurre se si fa un ragionamento non di solidarietà, ma di diritti e di lotta di classe. E parto, e non parto dai 140.000 rifugiati che stanno arrivando, non penso soltanto alle 21 donne e all'uomo trovati morti sulla la nave che ha sbarcato a Trapani l'altro ieri, penso ai 5 milioni di cittadini e cittadine che vivono in Italia da tanti anni e non hanno il diritto di voto e devono rifare ogni anno il permesso di soggiorno e non sanno se il loro futuro potrà essere o meno l'Italia. In Italia accade attraverso la cittadinanza, in Francia accade attraverso distinzioni di altro tipo, in Inghilterra attraverso distinzioni di altro tipo. Il terrorismo si crea con questo tipo di esclusione, con questo tipo di incapacità di accettare il fatto che l'Europa sta modificandosi, per fortuna. Per fortuna, perché ci sono ragazzi e ragazze che fanno quello che i vecchi come me non saranno più in grado di fare, perché hanno 55 anni e meno strumenti, meno velocità mentale. Saranno loro il futuro di questa Europa. Un compagno che non era un comunista, Alex Langer, ebbe a dire: l'Europa nasce o muore nel Mediterraneo. Aveva ragione. Aveva perfettamente ragione, perché se l'Europa, non l'Italia, se l'Europa è capace di capire che dal Mediterraneo e col Mediterraneo può arrivare il futuro, probabilmente l'Europa avrà un futuro. Se non lo capisce, è destinata a crepare di anzianità e a crepare da sola. Scusate la crudezza dei termini. Abbiamo parlato tanto di accordo con la Turchia, purtroppo si parla poco di Africa. L'Unione Europea sta tentando di comprarsi l'Africa da questo punto di vista. L'anno scorso è fallito l'accordo alla Valletta, il 12 novembre, dove alcuni paesi europei hanno incontrato l'Unione Africana. Qual è l'offerta che viene reiterata anche quest'anno? Noi vi diamo i soldi e in cambio vi tenete i rifugiati, in cambio vi tenete chi scappa da altri paesi, in cambio vi tenete chi scappa dall'Eritrea, paese da cui fuggono 5.000 giovani al giorno. Perché l'Eritrea, che qualcuno chiama la Nord Corea d'Africa, vive dal 93 con un presidente della Repubblica provvisorio che ha sospeso qualsiasi tipo di diritto. E molti paesi africani sono in queste condizioni. Cosa offre l'Europa? L'Unione Europea cosa offre? Campi di concentramento in Niger, in Mali, in Sudan, nei paesi che non si affacciano neanche al Mediterraneo. Li teniamo lontani, diamo i soldi per tenerli rinchiusi e lontani. È il futuro questo? Io temo di no. Temo di no perché le persone continueranno a cercare di muoversi, continueranno a cercare di cambiare le proprie condizioni di vita, continueranno a voler vivere per fortuna. Ma noi da che parte vogliamo stare? Io sono convinto che se stiamo dalla loro parte, stiamo anche dalla nostra parte. Se cominciamo a dire che l'accordo di Dublino che impedisce di circolare alle persone in Europa è un crimine contro l'umanità, noi facciamo un favore a noi stessi e a loro. Se cominciamo a fare realmente corridoi umanitari per garantire a chi arriva di non imbarcarsi in navi destinate a naufragare, ma che possano partire quantomeno dai paesi di transito, se eliminiamo quelli che vengono chiamati paesi terzi sicuri, la Turchia ci dicono che è un paese terzo sicuro, l'Afghanistan ci dicono che potrebbe diventare un paese terzo sicuro, l'Afghanistan in cui inviamo le armi e i soldati, badate bene, la Nigeria ci dicono che è un paese terzo sicuro dove ci sono 4 conflitti in atto. Beh, se cominciamo a lavorare attorno a questi temi dicendo che il problema, e la chiudo su questa, non sono gli immigrati che rubano il lavoro agli europei, perché è una grande menzogna. Se uno va a guardare anche le stime delle Confindustrie, delle aziende, dei padroni, detta in maniera molto, molto semplice, si accorge che in realtà le nicchie economiche occupate da chi arriva non sono quelle occupate dagli italiani, perché gli italiani ci sono lavori che non possono più fare, gli europei ci sono lavori che in quanto anziani non possono più fare, arrivano persone nuove per farlo. Quello che crea conflitto non sono persone che arrivano a un costo più basso, quello che crea conflitto è che in Europa esistono, scusate non lo dico in maniera molto universitaria, salari di merda per tutti quanti e per tutte quante, e quando i salari sono bassi per tutti è più facile prendersela con l'ultimo piuttosto che con chi ti impone i salari così bassi. Quello che serve è riduzione dell'orario di lavoro e salari più alti che garantiscano di campare, perché i soldi ci sono, non è vero che non ci sono, e il socialismo diventa questo, si costruisce facendo questo. E in quel caso la divisione fra chi è arrivato dalla Nigeria, fra chi è arrivato dalla Siria, fra chi è arrivato da una guerra o da un ambiente devastato e chi è nato e cresciuto in Europa, io sono convinto, in pochi anni potrebbe anche sparire, perché questo continente o sarà meticcio o non sarà. Grazie.